alla terz'ultima meditazione del corso di ritiro, arriva, diciamo così, il grande tema della croce, che stiamo seguendo cronologicamente, no? La vita del Signore, per cui è chiaro che alla fine della vita, alla fine della tua vita, Signore, c'è la morte in croce. E proprio l'altro giorno leggevamo una delle tre profezie della croce che vengono, delle tue profezie della croce, Signore, che vengono riportate nel Vangelo di San Marco, e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. E poi c'è quello che dice San Pietro, no? Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Io, chi mi conosce lo sa, amo fare la meditazione sulla croce a partire dall'episodio del sanguinamento, del sudore, non so come chiamarlo, il sudore di sangue che c'è raccontato in San Luca nell'orto degli ulivi. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. San Luca è l'unico che racconta questo particolare, e il motivo per cui io preferisco, cioè, diciamo, prediligo fare l'orazione su questo punto è data dal fatto che secondo me è il modo per entrare meglio nel dolore del Signore. E in genere, quando si parla della sudorazione di sangue, si dice che non è un fatto miracoloso, ma che è un qualcosa di normale, fisiologico, diciamo, che succede in certi casi estremi di dolore. Ora, io avevo letto anni fa un libro che poi nei vari traslochi ho perso, un libro un po' strano, se vogliamo, no, non era strano, era sì, aveva una particolarità che purtroppo chi l'aveva scritto era morto prima di finirlo, per cui alla fine era un pochino confuso, ed era fatto da un primario medico, mi ricordo anche che era del Fate Bene Fratelli di Roma, che aveva un hobby strano. Questo hobby era quello di studiare la causa medica della morte del Signore. Era l'epoca, in quel libro non c'era internet, non lo so, comunque forse era soltanto agli inizi. Io penso che sarà stato l'avrò letto 20 anni fa, forse anche 22 anni fa, e aveva questo hobby, nel senso che studiava molto latino, le girava per il mondo, era un uomo sposato, sposato con figli, e congressi di sindonologia, e lui proprio a questo proposito diceva che in realtà sì, è vero che tutti dicono questo, cioè che è una cosa naturale, soltanto che lui non aveva mai trovato da nessuna parte qualche lavoro scientifico che raccontasse di gente che soffrendo sudava sangue. Cioè, nel senso che tutti i fenomeni che sono conosciuti di gente che suda sangue in realtà sono tutti fenomeni mistici riconducibili al fatto di vivere la Via Crucis, in qualche modo, cioè di rivivere l'Orto degli Ulivi. Effettivamente questa cosa è vera, cioè io, è vera, io non ho la sua esperienza, però io non so a voi, ecco, ma tutti i libri che mi è capitato di leggere in cui si raccontano grandi dolori, non è mai venuto fuori il fatto che chi soffriva sudava sangue. Per esempio, non so se voi avete mai letto libri dei Gulag, Solzhenitsyn, il Libagizza, questa qua dei grandi delle tragedie dell'Africa, oppure Croazia, cioè cose veramente orribili, tutto, io non è che mi piacciono molto, quindi non è che è una grande esperienza, ma a me non è mai capitato, siccome io lo dico nelle meditazioni, non è mai successo che qualcuno venisse e mi dicesse: no, Don Mauro, lei, se le segnalo un caso, cioè quindi persone che, ecco, per esempio, forse l'ultimo che ho letto veramente un po' crudo è quello di Vanda Potvaska, non quello in cui racconta le lettere col Papa, quello in cui racconta la sua permanenza nel lager, dove le hanno fatto esperimenti proprio i nazisti, no? Quindi sofferenze pazzesche, però non è mai successo né a lei né a nessuno di, nell'attesa, non so, domani mi fanno questo, sudo sangue la notte, non è mai successa questa cosa, cioè, non l'ho mai letta, capito? Non l'ho mai letta. Ora questa cosa, scusate, perché magari uno gli è rimasto in mente, dice: ma come fa quel signore a scrivere un libro sulla causa medica della morte di Gesù, nel senso che è una cosa così ovvia che sia morto con tutto quello che gli hanno fatto. In realtà non è così, cioè è ovvio che morisse, però in realtà la morte di Gesù sembra che, vista dal punto di vista medico, presenti, cioè, delle questioni che vanno, che, diciamo, che a un medico interessa approfondire, cioè per esempio il fatto che perché muore dopo 3 ore. Voi sapete che in realtà i romani sono stati quelli che hanno inventato la crocifissione e sapevano benissimo, cioè uno dei motivi per cui si crocifiggeva era il fatto che la crocifissione poteva durare anche 1 o 2 giorni, anche di più, di più non so quanto, però insomma sicuramente almeno più di un giorno, no? E uno dice: beh, ma Gesù è stato flagellato. Sì, ma che ne sai che non è stato flagellato anche gli altri due? Cioè la flagellazione era una cosa che si faceva, a noi raccontano quella di Gesù, però comunque insomma una serie di questioni, no? Per esempio, perché quando la lancia apre il cuore del Signore, perché esce sangue ed acqua? Cioè nel senso che innanzitutto esce con una pressione un po' particolare, cioè esce una specie di zampillo, no? Dice, e poi è del cuore morto, quindi come fa a uscire? Il cuore fermo, no? E poi perché è separato il sangue dall'acqua? Ovviamente non è acqua, nel senso H2O. Vabbè, insomma, una serie di spiegazioni che sono interessanti, anche perché, vedete, cioè quando noi diciamo contemplare Gesù nel Vangelo, contemplare significa anche entrare con l'intelligenza, no? Noi non dobbiamo fermarci alle prime spiegazioni che ci vengono in mente, no? O che abbiamo sentito dire. Allora, comunque, qui il punto, ecco, quindi detto questo, no? Allora, quella della sudorazione. Allora, significa questo. Allora, se è vero che la sudorazione di sangue è qualcosa di fisiologico, cioè, quindi si dice che, così come quando una persona è molto emozionata, che ne so, scusate il paragone un po' irriverente, no? Ma Fantozzi che ha le mani che sudano, mani due spugne, no? Quando deve fare, non so, deve parlare con il suo datore di lavoro, insomma, quando uno fa un'interrogazione suda, no? Insomma, alcuni, non tutti, ma ecco, una cosa del genere è portata all'estremo. Quindi se è vero questo, che è un fatto naturale, e se è vero che non è mai successo a nessuno, a nessun altro, significa che il dolore di Gesù non l'ha mai sofferto nessuno. Ecco, questo è insomma, la conclusione del ragionamento. E cosa vuol dire che Gesù, che nessuno ha mai sofferto come Gesù? Perché in realtà, purtroppo, non soltanto uno, diciamo così, potremmo discutere se esistono dei modi più crudeli di torturare, ovviamente non è il caso di farlo, ma insomma non è che non esiste purtroppo soltanto la crocifissione, no? Ma poi ci sono tantissime persone a quell'epoca, no? Che non venivano crocifisse, si raccontano strade intere. Voi vedete, se voi leggete la crocifissione, addirittura c'è gente, si racconta, che i Vangeli raccontano di persone che passando schernivano il capo, scuotevano il capo, cioè alcuni manco si fermavano a guardare cosa era successo. Quindi, se è vero che Gesù è la persona che più ha sofferto, non è vero che il motivo per cui ha più sofferto è la crocifissione. Allora, per questo motivo a me non piace tantissimo, però rispetto assolutamente l'opinione contraria, o diversa. Cioè, il film di Mel Gibson a me non è che piace tantissimo, ecco, a parte che a me fa impressione il sangue, per cui insomma mi dà fastidio. Ma comunque è vero che molte volte uno arriva un po' vicino alla croce del Signore partendo dal dolore fisico, che è quello visibile, no? Ma però è chiaro che il motivo per cui Gesù è la persona al mondo che più ha sofferto è per la sofferenza spirituale. Cioè, quanto più ami, tanto più soffri. Naturalmente, se io vado in macchina, ecco, l'altro giorno vi raccontavo che sul raccordo c'era un incidente non grave, non è successo nulla, comunque non è successo nulla dal punto di vista dei feriti, però di nove macchine coinvolte, sono passato senza fermarmi, dovevo venire qui oltretutto, no? Ma ecco, se fosse stata mia sorella, cioè, un po' era diversa, no? Non si ferma, cioè, oddio, che succede? Quindi quanto più si ama, tanto più si soffre. E un elemento importantissimo di sofferenza di Gesù, che può servire per pregare molto, è la solitudine, quello che viene fuori nell'orto degli ulivi. Questo Signore sosteneva, non sto a dire adesso la sua, magari se qualcuno interessa glielo posso dire privatamente, qual era la sua idea del motivo, della causa fisica, fisiologica, medica della morte del Signore, però lui sosteneva che l'apice del dolore di Gesù sia avvenuto nell'orto degli ulivi. E è uno dei motivi del dolore del Signore è la solitudine. Voi vedete che Gesù qui è solo. Io sono convinto che Maria abbia accompagnato Gesù, la sua madre. Ecco, io in questo, diciamo, ho legittimamente un'idea un po' diversa da San José Maria e da nostro padre, cioè nel senso che lui, almeno in cammino, dice che Maria assente ai grandi miracoli. Io invece personalmente credo che Maria l'accompagnasse ovunque, anche se non appare, però certamente non era presente nell'orto degli ulivi, perché Gesù ha chiesto a questi tre di fargli compagnia e questi non gliel'hanno fatta. Quindi Maria in un qualche modo fa compagnia a Gesù, ma a distanza, cioè soffrendo, sicuramente consapevole di tutto quello che stava accadendo. Ecco, ma come una madre, ecco, io so che nella stanza accanto, come dicevamo, no? Certamente né Maria né le donne erano presenti al momento dell'ultima cena, quindi magari non proprio nella stanza accanto, però non erano lì, così era un po' distante e un po' distante, però quindi soffrendo, unita spiritualmente, ma separata, cioè una solitudine fisica che per noi uomini comunque è importante, perché almeno io quando sto male mi fa piacere avere vicino qualcuno, non è per tutti così, però insomma, a me personalmente mi fa piacere non essere solo. Allora, non sto dicendo che il motivo principale della sofferenza del Signore sia la solitudine. Il motivo principale della sofferenza di Gesù, qui ciascuno ha la propria, anche questo, no? Ciascuno ha la propria opinione. Io credo che sia stato, che sia misterioso e che sia dovuto alla percezione misteriosa che lui ha avuto per alcune ore sicuramente, di essere abbandonato dal Padre. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Sappiamo che è un salmo che non finisce così, che inizia così, ma no. Però lì c'è qualcosa di veramente di misterioso, no? Questa preghiera che il Figlio incarnato rivolge al Padre che non viene ascoltata. Quindi, allora, innanzitutto noi non sappiamo valutare veramente la sofferenza di Gesù rispetto alla scomunica umana, cioè nel senso che la scomunica umana da parte del Signore riguarda, abbiamo detto, no? I parenti e vabbè, poi diciamo tutta la gente che lo seguiva, che in realtà in certi momenti è molta, però in molti momenti è pochissima, ma poi anche la scomunica da parte dei capi. Vedete che proprio quello che abbiamo letto ieri dice il Signore: cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi. Quindi vedete che qui, almeno in questa profezia, l'accento viene messo sulla scomunica, ecco, da parte dei capi, perché è chiaro che noi vediamo farisei, scribi come i cattivi, no? Quindi diciamo, è chiaro che chi sta contro l'eroe, l'antagonista del protagonista, comunque se ne siamo col protagonista, quello è l'antagonista, no? Però invece questa è la lettura nostra, ma quello che vive Gesù invece, cioè lui era un ebreo osservante, nonostante appunto facesse i miracoli il sabato, eccetera, però no. Sicuramente è stato un motivo di sofferenza il fatto di essere, è un po', adesso è un po' eccessivo quello che sto per dire, però è un pochino come se a me capitasse, ecco, il padre mi telefona, finita questa meditazione, mi dice: senti Norma, ma che hai detto sto corso di ritiro? Cioè tu basta, non predichi più corsi di ritiro, da adesso alla fine, non so, oddio, cioè uno si sente male, no? Dice: no, ma io però in realtà in coscienza ho fatto bene. Sì, però il tuo capo, insomma il tuo, ti dice, o il Papa, ecco, dice, non so, quando San José Maria Escrivá veniva denunciato in Vaticano, certo uno in coscienza sta tranquillo, però insomma, non è una cosa bella. Queste sono cose comprensibili. Secondo me il vero motivo, che è assolutamente misterioso, però è proprio invece quello della, che soggettivamente, dal punto di vista storico, il Signore entra in questa dimensione, che è quella, ecco, che è la prova che dobbiamo vivere un po' tutti. Vi ricordate? È quello che abbiamo detto all'inizio del corso di ritiro, quando abbiamo parlato di San Giuseppe. Cioè, la croce di Giuseppe, che infatti viene chiamata, no? Gioia e dolori, ecco, il vero dolore di Giuseppe è il fatto di stare, cioè di dover andare contro la legge mosaica, cioè di dover scegliere tra essere ossequiente alla lettera della legge mosaica o allo spirito della legge mosaica. Cioè, è chiaro che allora, condannare Maria Vergine per adulterio è una cosa assurda, ecco, però avrebbe dovuto farlo. Quindi capite, no? Ecco, questo tipo di croce. Ora, però è importante, importantissimo capire cioè, che cos'è veramente la croce. Perché noi molte volte diciamo che la croce, cioè noi, no, non soltanto noi, ma insomma la liturgia, cioè, usa delle frasi per cui sembra che quello che salva sia la croce, in senso letterale, no? Ora, questo non è vero da un punto di vista, cioè, da un punto di vista proprio non è così, cioè, nel senso che se no sarebbe che il dolore in quanto tale è uno strumento di redenzione, cioè è come se fosse il dolore che salva, no? Invece quello che salva è l'amore, cioè perché chi salva è Dio, e Dio è amore, cioè la presenza dell'amore nella nostra vita è quello che salva. Soltanto che chi non capisce che cos'è l'amore non riesce a fare il passaggio intrinseco che c'è tra amore e dolore. Qual è il passaggio intrinseco che c'è tra amore e dolore? È il fatto che amare qualcuno significa dargli la propria vita. Allora, il padre ama il figlio, sì, cosa fa? Gli dà tutta la sua vita, il padre al figlio. Quindi il figlio riceve la vita del padre come propria, e che cosa fa? Visto che il figlio ama il padre, gli ridona la vita. Bene. E questa relazione si chiama paternità e filiazione, il frutto di questa relazione, che è l'amore tra il padre e il figlio, si chiama Spirito Santo. Benissimo, questo avviene all'interno della Trinità. Il figlio fa soltanto questa azione, cioè il figlio non fa altro che dare la vita al padre. Nel momento in cui il figlio si incarna in un mondo con il peccato originale dove c'è la morte, il fatto di donare la vita a qualcuno non è più come nell'eternità, cioè qualcosa, cioè non è che il padre muore dando la vita al figlio, perché? Perché la vita del padre è una vita infinita, eterna ed infinita, ma invece se noi viviamo una vita in cui è finita, se io dono la mia vita, io rimango senza vita, non so se è chiaro, cioè se io, noi non abbiamo un numero di ore infinito, se io dono un'ora ad una persona, quell'ora non ce l'ho più. Penso, poi io credo che domani c'è un'ora uguale, in realtà è un'altra ora quella lì, non so se è chiaro. È proprio così, cioè non è che, perché noi non riusciamo a pensare il tempo separato dallo spazio, ma in realtà noi dobbiamo proprio immaginarci il tempo come, che ne so, un litro d'acqua, diciamo, la bottiglia è la nostra vita, e quella si svuota, cioè l'istante che c'è adesso e che passa non tornerà mai più, quindi se io lo dono non ce l'ho più. È per questo che quando uno ama, dà la vita, quindi muore. Quindi non è, però è molto importante questo, quindi, non, è, quindi è intrinsecamente legata alla morte e alla vita, ma non è che uno sceglie la morte, uno sceglie la vita. Cioè io scelgo, cioè più, io scelgo di dare la vita a chi amo. Quindi che cosa fa Gesù? Gesù dà la sua vita al Padre dandola ai suoi discepoli, dandola agli uomini, perché potenzialmente tutti gli uomini sono discepoli di Cristo, no? Ed è per questo che muore. Quindi, però, non è che nessuno mai deve scegliere la croce in assoluto. Quindi, questa è soltanto, diciamo, è una cosa, qualcosa che noi facciamo perché ne abbiamo parlato già con il mercoledì delle ceneri, no? Cioè che in realtà paradossalmente dà sicurezza soffrire. Adesso non mi ricordo più con chi ne parlavo, ma non con voi, proprio so, l'altro giorno che io fai con qualcuno. Questo discorso di, cioè quasi che uno per essere sicuro, no? Dice, beh, allora però tu scegli la cosa più difficile, scegli la cosa che ti fa più duro. Ma no, come dire, un medico per curare dice, sai che, ecco, dice al paziente, ma faccia la cosa che la fa più soffrire, così, non, cioè no, non è vero, cioè, questa idea che, no, che le medicine devono far soffrire o essere schifose, non so, forse l'olio di ricino, non so, un tempo c'era questa idea, ma non è vera, cioè non è detto che, so, no, ci sono delle cose che siccome fanno soffrire fanno bene, cioè, ecco, no. È soltanto, cioè quello che succede è che se noi soffriamo ci viene tolto quel rimorso di coscienza, diciamo così. Ci viene tolto, cioè la sensazione ci viene tolta, per cui stando male paradossalmente stiamo un po' meglio, ma non è quella, non è la redenzione. Allora noi leggevamo proprio, no, che diceva Gesù, adesso scusate, vediamo se la trovo. Comunque, adesso, scusate, non trovo il punto, ma è la frase famosissima del Signore: chi vuol venire dietro a me, prende la sua croce ogni giorno e mi segua. No? Se voi mettete al passo, in realtà, se voi mettete al posto la parola croce, la parola amore, trovate il vero senso della frase. Cioè, pensate semplicemente ad una donna sposata con figli, non è che sceglie ogni giorno la croce, cioè, ti immagini? Una moglie che dice al marito: ah, tu sei la mia croce, ti abbraccio, no? Abbraccio, poi dice ai figli: venite qua, croce mie, croce mie. No, non è così. Cioè, allora è vero che il marito e i figli sono una croce a volte, no? Ma no, ma sono una croce perché sono l'amore, cioè perché siccome io li amo, io vivo per loro, do loro la mia vita e quindi vivo per loro, cioè posso anche dire che muoio per loro, ma non è che io, no? Quindi chi vuol venire dietro me prenda ogni giorno il suo amore, fate così e vedete come torna, e mi segua. I farisei dicono a Gesù in croce: scendi ora dal tuo amore. Quando una persona, diciamo, non vuole, diciamo, tutti noi attraversiamo nella vita momenti nei quali vorremmo scendere dalla vocazione, scendere dalla croce, no? Scendi ora dalla croce. In realtà, se noi capiamo, diciamo, ma io in quel momento sto decidendo di scendere dal mio amore. Cioè, una donna o un marito che dice: basta, io questo matrimonio è andato male, ricomincio, ne faccio un altro. Adesso è chiaro che sono alcuni matrimoni nulli, insomma. Però parliamo di un matrimonio vero, no? Ecco, è un matrimonio in cui, cioè, se io non posso buttare via il mio amore, anche se il mio amore è quello che mi fa soffrire. Ma questo è importante, perché? Perché rispetto alla croce, in realtà, noi dobbiamo far di tutto per evitarla. Qui c'è proprio l'insegnamento di Don Alvaro, che è un insegnamento di San José Maria Escrivá, che non so se sia un insegnamento di San José Maria Escrivá. Dico forse, nel senso che forse è anche precedente, no? È la famosa frase, lo dico prima in spagnolo, poi in italiano: è il dolor, todo lo che se puede quitar se quita, il lo che non se puede quitar se ofrece. Cioè, il dolore, tutto quello che si può togliere si toglie e quello che non si può togliere si offre, che è il principio proprio fondamentale del dolore. Cioè, se uno sta male non deve dire: ah no, c'ho mal di denti, non prendo le medicine così mi purifico. Questo è un, purtroppo, a volte si è fatto nella Chiesa, ma è una sciocchezza proprio, cioè non ha proprio, adesso, poi uno fa le cose con ordine di intenzione, per cui Dio prende tutto e va bene, no? Ma è proprio sbagliato, cioè non ha proprio, perché il corpo, cioè Dio ti ha fatto, è come se tu dicessi: è uscita la spia rossa nella macchina, chi se ne importa, vado avanti, no, scusami, è fatto apposta per dirti: no, guarda, qui c'è qualcosa che non va. Altra cosa è che, diciamo, è che fuggire dal dolore sia la regola della vita, no? Questo no, perché a volte quello che la regola della vita è non fuggire dall'amore, perché l'amore è ciò che dà senso alla mia vita. A volte, se io scappo dal, a volte lasciare l'amore che soffre, in realtà mi farebbe soffrire di più. A volte amare vuol dire soffrire. Ma quello che non posso mai fare è lasciare il per chi io vivo, che non è un perché, no, è proprio il per chi. A volte il per chi è soffrire, cioè comporta anche una sofferenza. ma bisogna fare in modo di non soffrire. No. Gesù non dice mai a una persona, che ne so, zoppo, vabbè dai, offri, tu offri, lo offri a Dio, no. Quindi allora, ecco, chiediamo alla Madonna questo, non lei che in realtà poi è stata vicino al Signore quando era in croce, chiediamole che ci dia la forza per stare vicino a Cristo crocifisso e anche che stia accanto a noi quando ci capita di dover soffrire.